15:30 minuti qui ad Alphaville, tempo del dossier, ma soprattutto della comicità, perché questo, il dossier di questa settimana è ispirato ai 100 anni dalla nascita di Lenny Bruce, pioniere della stand-up comedy moderna. Abbiamo aperto ieri, ospitando diverse voci dello Zelig, in un contributo a cura di Anaïs Poirot. Oggi continuiamo e lo facciamo addentrandoci nella teoria, nella scienza dell'umorismo. Lo facciamo insieme a Filippo Losito. Lui è psicologo, filosofo, filologo, docente alla Scuola Holden di Torino, autore di libri, teatro e televisione, ha lavorato con Zelig Lab, Comedy Central, è cofondatore di Comedy Studio, la prima scuola di stand-up comedy in Italia, e membro del comitato scientifico dell'Osservatorio Feldman, che studia le discipline umoristiche. Tra i libri che ha scritto ci sono Stand-up Comedy, dalla scrittura al live, Teoria, meccanismi e pratica, e Lezioni di leggerezza, la scienza del buon umore per mettere a dieta i pensieri e godersi la vita. Allora, intanto, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti e a tutti, è un piacere essere collegato per parlare di comicità.
E per noi è un piacere parlarne con lei. Ma quindi, e dopo aver letto il suo lunghissimo curriculum, la comicità, l'arte della risata, si può imparare?
Ma allora sì, è un'illusione che la comicità sia solo spontaneità. Sul palco sembra improvvisata, ma dietro ci sono strutture rigorose, quindi a me piace immaginare, parlare dei comici, del comico, come di un artigiano del linguaggio che sa misurare le pause, il ritmo, la logica dei contrasti, con un obiettivo, quello di far sembrare naturale qualcosa che in realtà è costruito al dettaglio, come una sorta di jazzista che improvvisa su una base che è preparata. Poi sul palco c'è l'imprevedibile, che è dato dalla gestione dei tempi, dal ritmo, dal pubblico, che diventano nella comicità soprattutto parte dello spettacolo, perché uno spettacolo comico senza risate, senza applausi,
terribile.
Non è uno spettacolo comico, è terribile, è tragico. Quindi bisogna proprio vedere che il pubblico diventa parte dello show. Un conto anche banalmente è guardare un film comico da soli a casa propria sul proprio divano, un altro comico è guardare un film invece al cinema in una sala piena, dove la risata è contagiosa, c'è questo, il riso è proprio contagioso, è una meccanica alla base della risata.
Certo, e quindi è importante, adesso lei ce l'ha detto, quindi c'è uno studio attento, potremmo dire anche certosino, nel prepararsi, penso in particolare, ecco, sì, alle pause, alla scelta delle parole, però è vero, come lei adesso ci diceva, che è fondamentale anche riuscire a creare una relazione con il pubblico, perché il pubblico segua, possa seguire, ecco, quello che sta accadendo.
Sì, certo. Allora, nella comicità esistono dei meccanismi cognitivi ricorrenti, delle tecniche che si utilizzano. Io ne parlo nei miei libri, in particolare in stand-up comedy, dalla teoria al live, c'è l'incongruenza, il ribaltamento, l'esagerazione, la sorpresa, la tensione, la scarica emotiva. Ed è vero che la comicità è un linguaggio con le sue regole e con un punto di vista unico che serve a dare anima. Quindi c'è una parte di grammatica, no, della comicità, però è anche vero che il live è qualcosa di diverso, in cui ci si può anche sorprendere. Molto spesso dei pezzi che magari uno scrive e pensa che funzionino, provati, non funzionano così o funzionano in un altro modo. Quindi il pubblico è veramente parte di un contest, di un contesto in cui si parla, per questo, di arena. Io nei miei libri parlo dell'arena, lo stand-up comedian. La stand-up comedian è un domatore, domatrice di leoni, bisogna farsi accettare dal pubblico. Bisogna farsi accettare dal pubblico. Molto spesso, anzi, le risate sono sostenute, adesso in ambito anglosassone, in italiano è con un sì, con uno yes, yes, è vero. Quindi condivido ciò che mi stai dicendo. La risata è una forma di liberazione, ma anche di partecipazione condivisa, ecco.
Certo, certo. E allora, entrando un pochino più nel dettaglio, come si studia la comicità?
Ma allora, come si studia? Come un comico lavora i propri pezzi? Diciamo che il comico è sempre collegato alla propria arte in qualche modo, quindi anche nella vita ordinaria un comico osserva, ascolta, prende appunti su tutto ciò che gli sembra assurdo, contraddittorio, ipocrito nella realtà. E poi è un lavoro come quello del musicista, si lavora un pezzo in cui si scrive, si taglia, si ripete. Ecco, per esempio, non so, molto utili sono gli strumenti per rivedersi. Una volta c'era lo specchio, oggi c'è la possibilità di registrare le proprie performance con i telefoni, e quindi uno può rendersi conto se accelerare, se tagliare, quindi rivedersi. Ma la verità è che il vero laboratorio poi arriva nel momento in cui si prova un pezzo sul palcoscenico, perché il pubblico diventa una sorta di coautore invisibile. Ogni risata ci dice che cosa funziona e che cosa no, dove sono sbagliati i tempi, perché quelle sono cose che si possono respirare soltanto nell'impatto con il pubblico. E poi un comico si interroga di sé, su se stesso, sui propri tormenti, sulle cose che non gli tornano di se stesso, del mondo. Ha a che fare con l'individuare una propria voce e poi alla fine anche una propria linea editoriale, cioè cercare di capire che cosa di sé funziona con il pubblico e per questo diventare anche in qualche modo riconoscibile e coerente nei messaggi che portano, perché ricordiamo, la comicità non è semplicemente fare ridere, ma è portare un punto di vista a un pubblico, portare dei messaggi, un po' come faceva appunto Lady Bruce.
Certo, e dicevamo prima, allora, il pubblico come coautore invisibile, ma anche come leoni in un'arena che vengono domati, pensando al nostro senso, dunque al pubblico, al senso dell'umorismo che il pubblico può avere, quanto è universale, quanto invece dipende in realtà dai nostri gusti personali e soprattutto anche dal contesto e dalle abitudini culturali che uno ha o il contesto nel quale si cresce, culturale.
Beh, io parlo per esperienza, la stessa battuta può far ridere una persona e non ridere un'altra persona, quindi diciamo come ogni forma d'arte la comicità è un'espressione individuale che incontra o meno in favore di un pubblico, quindi sicuramente sappiamo benissimo che certe cose non fanno ridere in tutti i contesti, in tutte le culture, ci sono aspetti invece più universali della comicità. Mi è capitato proprio ieri durante una lezione della cosa che si dice molto spesso: ah, io faccio le battute ai funerali, faccio ridere i funerali. A me verrebbe da dire: beh, dipende di chi è il funerale,
Funerale.
dipende di qual è il contesto, perché poi adesso va molto di moda essere sopra le righe e mostrarsi eccessivi a tutti i costi. Io penso invece che la comicità sia una questione di sensibilità, cioè il comico deve sapere controllare il gesto e sapere fin dove spingersi. Questo spingersi può andare oltrepassare dei limiti e il comico se ne assume i rischi, perché non ricordiamo che come ogni forma d'arte ciò che si dice è passibile di un rischio, però l'essenziale è essere consapevoli del gesto e saperlo controllare, come un tennista Federer sapeva tirare il dritto ad una certa velocità e potenza. Se ci provassi io, probabilmente mi sgogherei il braccio, ecco.
Certo. E Filippo Lozito, che legami ci sono invece tra la comicità e la psicologia, allora?
Beh, tutto ha a che fare con psiche, quindi grandi psicologi si sono cimentati nelle teorie della comicità. Non poteva mancare Freud con la teoria che io chiamo la teoria idraulica. Freud diceva per esempio che noi ridiamo di contenuti tabù, quindi sesso, religione, incesto, eccetera, eccetera, perché attivano in noi delle energie censorie inconsce, quindi quando Woody Allen dice Dio è morto, Marx è morto e anche io non mi sento tanto bene, succede proprio che il tirare in ballo Dio, il tirare in ballo Marx, il tirare in ballo l'ideologia attivano il territorio del tabù. Oh mio Dio Marx, oh mio Dio, Dio, pericolo, rimuovere, rimozione di contenuto, rimozione di contenuto. Poi quando Woody Allen dice anche io non mi sento tanto bene, tutta quella tensione che si era creata si rivela inutile, però va liberata. E noi la liberiamo fisicamente sotto forma di risata, quindi proprio attraverso il movimento di muscoli, la salivazione che cresce, l'inversione della rotta, il sistema simpatico si arresta e si attiva il sistema parasimpatico, quindi si passa spesso anche da una condizione di stress a una condizione di benessere psicofisico. Quindi c'è una profonda relazione anche perché poi grazie a psiche la battuta va colta, cioè c'è anche uno sforzo cognitivo che ci viene richiesto, perché se non capiamo la battuta e non la capiamo all'istante, non accade nulla di tutto ciò.
Certo, il pubblico deve essere anche attento, deve stare attento, no? Sì, a quello che viene detto, ma anche a tutto il resto, quindi anche alla mimica facciale, per dire, a tanti elementi. Quindi anche questo è sicuramente un elemento importante. Senta, in chiusura, la scienza del buon umore, di cui parla nel suo ultimo libro Lezioni di leggerezza, è sempre legata all'ironia?
È anche legata all'ironia, ci sono una serie di fattori. Uno di questi è proprio l'umorismo, cioè tra le cose che ci fanno stare bene, tra le cose che ci fanno sentire leggeri, dove per leggerezza ovviamente non intendiamo come superficialità, ma qualcosa di molto più complesso. Ci sono molti aspetti legati al buon umore, all'umorismo, ai fluidi del nostro corpo e aspetti adesso correlati, come mi viene da dire il gioco, quello che io definisco il play factor, cioè il fattore play, che in inglese ha tante altre valenze rispetto a come consideriamo noi il gioco in italiano. Il play è scrivere, il play è teatro, il play è suonare uno strumento, il play è anche fare sesso, quindi tutta una serie di cose piacevoli. Quindi senza dubbio, ecco, immergerci in queste attività ci fa sentire più leggeri, ci aiuta a ridurre il peso dei pensieri, a creare una distanza, cambiando anche punto di vista dalle nostre storie e principi più rigidi. Quindi non è soltanto evasione, ma una lente diversa per guardare la realtà. E l'umorismo ci aiuta, ci dona la capacità di galleggiare sulle cose, vedere da nuove prospettive senza scappare. Poi, come diceva il neuroscienziato Edward de Bono, "Humor is by far the most significant activity of the human brain." Lo humor è di gran lunga la più potente attività della mente umana, perché ha la capacità di tenere insieme gli opposti e se come tratto evolutivo, nonostante non ci sia stato utile nel combattere tigri con denti a sciabola, se abbiamo preservato questa capacità, questa facoltà, evidentemente dei benefici su di noi ce l'avrà.
E insomma, la comicità è una cosa seria e mi sono anche appuntata, è una questione di sensibilità. È stato davvero un bel viaggio quello che abbiamo fatto insieme a Filippo Losito. Grazie per essere stato con noi. A
Grazie mille, alla prossima, è
presto e
stato un
buon
piacere.
lavoro. Grazie.
Grazie. Anche a voi.